Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. È un amore che vi crea il popolo eletto in comunità. È un amore perdonante. È un cammino. Chi, guardando ad un futuro dove tutti saremo parte dell'unico popolo, ha come meta il presente. Un presente che ci chiede di correre, perché conquistati da Cristo, dice Paolo, non di correre solo per il lavoro, per gli impegni, per le 10.000 cose da fare, ma perché conquistati da Cristo. Sì, che bello poter raccontare ai nostri ragazzi che sono qui, che stanno concludendo il primo anno di preparazione alla Cresima, che tutti, in modi diversi, ci sentiamo conquistati da Cristo. Il Vangelo ci parla di solitudine. Una donna, accusata di adulterio, si ritrova al centro di un cerchio di morte, da sola. Non c'è il marito, non c'è l'amante, nessuno che sia disposto a difenderla e nessuno che le gridi in faccia il suo sbaglio, ma solo l'appello ad una legge che la condanna. Non è più donna, non ha più dignità e rimane solo un'adultera. Gesù è solo, chiamato, chinato sulla sabbia della nostra storia umana. Sono venuti da lui per interrogarlo, ponendogli un tranello al fine di proclamarlo peccatore come quella lì al centro. Non è stimato. Gesù, credo, si senta solo, soprattutto perché vorrebbe comunicare nel luogo santo della presenza di Dio, il Tempio, il sogno di Dio per il suo popolo. Un popolo chiamato a libertà e non più a schiavitù. Dio diede una legge, sì, una legge per custodire, per proteggere il popolo e salvaguardare la sua libertà. E invece si ritrova schiavo di essa. Gesù vorrebbe raccontare che quella legge il Padre la diede per custodire le persone e non per punirle. Per custodirle, non per punirle. Per lui è la persona che conta. Lui ama la persona come il Padre, che non condanna, ma restituisce speranza anche a chi colpevolmente l'ha smarrita. E infine, soli, sono gli scribi e i farisei, che apparentemente sembrano farsi gruppo, difesi da un'immagine di giustizia perfetta. Pongono una domanda chiara. Gesù, guarda che Mosè ci ha dato una legge, questa donna ha sbagliato, la giustizia ci dice va lapidata. E la domanda è, tu non vai contro la legge, vero? Questa è la domanda che ci sta sotto. Lui cambia logica, non si ferma alla legge, ma guarda la persona, scava nel profondo di ciascuno, certo che proprio lì ci sia uno spiraglio di misericordia, se non verso gli sbagli degli altri, almeno verso i propri. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E allora, restituiti alla personale coscienza, se ne vanno tutti. Ciascuno è solo, di fronte alla propria responsabilità. Ce ne andiamo tutti. E mi viene da dire, chi di noi vorrebbe vivere da solo? E allora forse è meglio non lasciarsi conquistare da Gesù, se significa ritrovarsi soli. Eppure nel suo modo di vivere c'è qualcosa che ci affascina, c'è qualcosa che non ci lascia quieti. Tutti avevano lo sguardo fisso su quella donna per giudicarla. Tutti tranne lui, che lo tiene abbassato per non ferirla. Che umanità ha quell'uomo. Che delicatezza, abbassa lo sguardo per non ferirla. Gesù non vuole scusarla, bensì apre al futuro una situazione ormai connotata dalla morte. D'ora in poi non peccare più. Lo sbaglio c'è, non lo nega. Ma la persona conta di più della legge, il suo avvenire vale di più. Certo, dovremmo un po' sentirlo dentro di noi. Non c'è colpa che sia irrimediabile. L'adultera, esclusa da ogni relazione sociale, viene riammessa alla sua dignità donna. Questa cosa è stupenda, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù chiama donna l'adultera e sua madre. Basta. Nessun altro chiama donna. Cioè gli sta dicendo, ti riabilito per quello che sei e non per quello che hai fatto. Prima la sua identità coincideva con il peccato. Ora è riconsegnata a se stessa e agli altri come donna sì ferita, ma amata. E arrivo alla conclusione. Nella relazione tra Gesù e quella donna viene rivelato un dono che è anche per noi. Essere perdonati allora significa essere amati per quello che si è e non etichettati per quello che facciamo. È lì che viene ricostruita la comunità. Una comunità di feriti, guariti. E anche oggi possiamo riscoprirci comunità, nella libertà di guardarci in faccia. Non però nella logica del giudizio, guarda quello lì cosa ha fatto, guarda quell'altro, ma della fraternità, che vede l'altro uguale a me. Un uomo, una donna, fragile, ferito, ma amato. E allora la comunità del futuro, dato che oggi il tema è rivolto al futuro, non è altro che una comunità del presente che sa fare proprio lo sguardo del positivo, capace di leggere quei segni belli che ci sono oggi, non domani, che ci sono oggi. E mi viene da chiedere, quale comunità stiamo consegnando a questi ragazzi? Loro sono il futuro che è già presente. Vorremmo continuare a sognare in grande. Di fronte a loro, come possiamo allora spegnere la speranza? Mercoledì, come ogni tot al mese, siamo andati io e Don Gianangelo alla fraternità dei preti della nostra parte di città. E il tema era la Chiesa, tutti i discorsi, ok. E si guardavano le statistiche. Ah, in Italia ci sono sempre meno battesimi, ci sono sempre meno matrimoni, ci sono sempre meno volontari, sempre meno ragazzi alla catechesi, sempre meno offerte, sempre meno, sempre meno. Addirittura qualcuno ha detto, in battuta, però è stato detto, nel 2050 ci sarà l'ultimo battesimo e l'ultimo matrimonio. Che bella prospettiva. Collocarsi nella logica del meno, del sempre meno, è facile. Quando guardiamo tutto a partire dai numeri, come se fossero quelli a determinare la qualità e la bellezza di una comunità. E allora ragazzi, ho fatto una predica che forse non vi ha toccato molto, rispetto a quelle della domenica. Però mi rivolgo a voi e dico, noi adulti spesso notiamo più il bicchiere mezzo vuoto del mezzo pieno. Guardiamo più quello che non c'è e che manca rispetto a quello che abbiamo e che c'è. Gesù ci invita a guardare al di più, ci invita a guardare alla qualità e allora possiamo ancora credere al presente. E mi viene da dire, guardiamoci. Noi siamo il presente. Non c'è meno gente in chiesa, dove sono, ma notense che ci sta bene Bergamasco. Notense che noi ci siamo. E allora ragazzi, non smettete mai di sognare. Anzi, vi chiedo, non perdetevi d'animo. Sappiate che questa comunità di Redona sta credendo in voi e continua la catechesi, continua nel tentativo di accompagnarvi perché crede in voi. Ma ci crede davvero, eh? Quella gente qua crede in voi ed è bella sta roba. E concludo così. Siamo una testimonianza. Noi grandi, testimonianza per loro per dire che è bello essere conquistati da Gesù. E voi piccoli lo siete per noi perché ci dice, ehi gente, anche quel futuro che tanto pensate nei vostri mille pensieri e discussioni, siamo noi presente. E allora ecco lo sogno di Dio che vorremmo fare nostro. Una comunità che sa guardare all'altro senza giudizio, per riscoprire un volto che è e rimane fratello.